Ciao a tutti, sono Fabrizio Ricci, Business Consultant per Agora Telematica. E, Agora Telematica è una società nata nel 1988, è un marchio storico, è sul mercato romano e non solo, e dal 2001 fornisce soluzioni di protocollo e gestione documentale nell'ambito della pubblica amministrazione. Oggi l'azienda fa parte di un gruppo industriale, Deda Group, una federazione di 20 imprese, e ciascuna con una connotazione di offerta ben precisa. Nel nostro DNA ci sono queste soluzioni, quindi la conservazione digitale sostitutiva, la gestione documentale e il protocollo, e non ultima la firma digitale remota, cioè la firma digitale basata su dispositivi HSM e non su smart card o token USB. In particolare andiamo a vedere la conservazione digitale e sostitutiva. I relatori che mi hanno preceduto hanno già ben discusso la normativa, quindi sorvolo ponendo solo l'attenzione su questo poveretto, diciamo, il responsabile della conservazione, che dovrebbe attestare il corretto svolgimento dei processi e di fatto ne è responsabile, e anche il pubblico ufficiale, cioè colui che attesta la conformità di quanto memorizzato nel documento di origine. Nel caso della PA è di solito una figura interna dell'ente, e per i privati è un notaio. Qui c'è una semplificazione di quello che dovrebbe essere il processo di dematerializzazione, e vorrei porre l'attenzione in particolare ovviamente sul box in basso, quello della conservazione digitale sostitutiva. Come vedete ci sono una serie di icone che dovrebbero rappresentare quelli che sono i punti chiave della conservazione digitale sostitutiva, cioè la sicurezza ovviamente del dato, ma soprattutto preservarlo nel tempo, cioè il calendario, e preservarlo nel tempo giuridicamente, quindi apponendo una firma e la marca temporale. Sulla sinistra ho fatto un esempio di possibile eliminazione del documento analogico, cioè nel caso di documenti non di interesse culturale o storico, se si ha l'ok da parte del Ministero dei Beni Culturali o meglio della sovrintendenza archivistica, si può mandare al macero. Questo non è valido ovviamente per tutte le tipologie di documento. Sono state già elencate una serie di difficoltà per la pubblica amministrazione, ma non solo nella pubblica amministrazione, l'adozione di strumenti per la dematerializzazione e per la conservazione, quindi regole di conservazione complesse e articolate. Ad esempio è stato già citato il problema dei documenti unici e non unici, e importanti volumi cartacei, una fisiologica resistenza al cambiamento. A fronte di queste difficoltà però ci sono ovviamente una serie di vantaggi. Si evita la produzione di nuova carta, si può, come detto, eliminare un cartaceo esistente non di interesse storico o culturale, si ottengono una serie di risparmi sia diretti che indiretti, e c'è ovviamente una maggiore, o ci dovrebbe essere una maggiore efficacia nel recupero, nella presentazione dei documenti e quindi anche in una semplice condivisione delle informazioni. L'approccio che noi cerchiamo di seguire nel progettare soluzioni per la dematerializzazione sono di tre tipi: insomma, organizzativo, nella definizione quindi dei processi e nella definizione dei modelli; di tipo archivistico, quindi la garanzia di integrità e autenticità, l'attenzione al contesto dell'informazione che deve essere salvata, e l'organizzazione ad esempio degli archivi da conservare, non ultima definizione dei tempi di conservazione, e ovviamente un approccio di tipo normativo, quindi l'adeguamento alle disposizioni normative sia per il pubblico sia per il privato. Questa è una soluzione CODIS, con molta fantasia vuol dire conservazione digitale sostitutiva, giunta alla sua terza versione, quindi una declinazione per un cliente privato, che è la Banca Popolare di Sondrio. Che cosa fa CODIS? Cerchiamo di guidare il responsabile della conservazione, il poveretto di qui sopra, nella definizione dei processi conservativi, innanzitutto, e poi nell'organizzazione concettuale di documenti, degli archivi da conservare, ad esempio basandosi sulle tipologie documentali o sui tempi di conservazione. Soprattutto organizza, una volta configurato, tutti i processi conservativi. Questo viene sottolineato ancora una volta nella slide successiva. E perché? Perché il sistema intanto implementa dei livelli di sicurezza che garantiscono contro pericoli di manomissione i documenti che vanno in conservazione. Avvisa per esempio in automatico anche quando è necessario firmare nuovamente o apporre nuovamente la marca temporale per la validità giuridica dei documenti, e garantisce ovviamente l'affidabilità, conservando di ogni documento pratica mandato in conservazione l'impronta digitale. Qui vengono descritti i producer. Il producer non è altro che il produttore del documento, cioè nella fattispecie potrebbe essere una pubblica amministrazione, il protocollo informatico, oppure il sistema di gestione documentale che l'amministrazione ha adottato. Quindi CODIS si interfaccia con questo sistema già presente, il protocollo di gestione documentale, e definendo ovviamente degli archivi va a definire dei volumi e dei lotti di estrazione dal documentale, dal repository. Come vengono definiti questi lotti di estrazione? Beh, il metodo più logico sarebbe quello di interfacciarsi direttamente con il titolario di classificazione, e questo è esattamente quello che fa il software. Quindi questo è il titolario di classificazione del nostro prodotto di gestione documentale e protocollo, e quindi andandosi a interfacciare, quell'icona SOAP sta ad indicare che il sistema è completamente aperto e utilizza il protocollo XML SOAP, e quindi si va a interfacciare con il titolario e definendo quindi un piano di estrazione, cioè ad ogni singolo nodo possiamo associare una regola di estrazione, il che vuol dire che appunto una volta configurato una tantum il sistema si preoccuperà automaticamente di estrarre tutti i dati, tutti i documenti da mandare in conservazione. Quindi che cosa fa, riassumendo? Estrae i documenti dal producer al lotto, riversa i documenti dal lotto al volume di conservazione, chiude il volume e lo archivia, rinnovando firma e marca temporale. Tutto questo avviene in automatico, e compresa la posizione della firma e della marca temporale. Perché? Perché il sistema può basarsi su tre tipologie, di apposizione della firma. La firma e marca esterni, cioè il documento di chiusura redatto dal sistema, può essere scaricato dall'utente che lo firma con un suo dispositivo e poi lo ricarica dentro, e questo diciamo potrebbe essere il metodo tradizionale. Ma voglio porre l'attenzione sul dispositivo HSM, cioè quello di firma digitale remota. Questo implica per l'utente non dover avere con sé neanche la smart card o il lettore di smart card o il token USB. Potrebbe firmare in qualunque punto del mondo lui si trovi. Perché? Perché il suo certificato di firma è sul dispositivo HSM, su questo dispositivo, e quindi mettendo l'utente, la password e un token di sicurezza, magari con un OTP, un one time password, uno di quei dispositivi che ormai anche le banche danno, può apporre la sua firma. Quindi vado un attimo a descrivere velocemente, e non rubo altro tempo, la tecnologia che c'è dietro. È un software scritto utilizzando gRails, un framework open source. gRails si basa a sua volta su Groovy, un linguaggio di programmazione eseguito su piattaforma Java. È fruibile ovviamente attraverso la rete con un comune browser, e utilizza sia dispositivi di firma, come già detto, basati su smart card e chiavi USB, sia dispositivi HSM per la firma digitale remota. È strutturato per l'erogazione del servizio in modalità ASP, cioè in Application Service Provider, ed è, come ho già accennato, con la sua architettura aperta, quindi orientata ai servizi, si integra diciamo facilmente con i diversi dispositivi sia protocollo sia di gestione documentale e CM. Non ultimo, è stato scritto basandosi sullo standard OIS. Concluso, non rubo altro tempo, grazie per l'attenzione. Grazie.